Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. E oggi vogliamo parlare di un film che sta per uscire, uscirà l'8 giugno nelle nostre sale, ma anche in qualche modo di un genere che in qualche modo ritorna sui nostri schermi dopo essere stato un genere molto, molto famoso e di molto successo nei decenni passati, cioè del film per famiglie, una cosa che da un po' di tempo non si vedeva, cioè dei prodotti veramente dedicati proprio ai più giovani. Il film si intitola Teen Star Academy e ne parliamo con il regista Christian Scardigno, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, anche il ritorno di un genere. Quando le è stato proposto questo progetto, questa sceneggiatura, che cosa ha pensato?
Allora, io innanzitutto venivo da tutt'altro genere, quindi sono stato, diciamo, piuttosto sorpreso nel momento in cui mi è stato affidato questo progetto, questa sceneggiatura, per cui l'ho presa un po' come una sorta di sfida, come un'opportunità per me. Ed effettivamente è un genere particolare per me, che vengo da storie drammatiche. Mm-hmm. Era il momento di mettermi a confronto con questo tipo di storie che ha tutt'altre caratteristiche. E quindi niente, mi sono messo a studiare questo tipo di cose che poi è adatta per bambini, per ragazzi, e quindi di conseguenza per famiglie che accompagnano poi i propri figli al cinema, in questo caso.
Sì, e già questa è un'abitudine che forse bisognerebbe imparare a riprendere, no? Che delle famiglie vadano al cinema.
Certamente, sì, perché bisogna comunque invitare i ragazzi ad andare in sala, visto che ultimamente insomma si è un po' persa questa cosa della sala cinematografica come luogo di ritrovo tra ragazzi, tra famiglie, appunto. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un buon incentivo.
Sì, poi soprattutto recentemente i film dedicati ai ragazzi, ai preadolescenti, agli adolescenti sono spesso dei film abbastanza cupi e comunque in cui spesso la violenza la fa da padrona, mentre invece questo è un film veramente leggero in cui si parla di temi che sono anche adatti alla giovane età e che sottolinea in qualche modo il desiderio che poi forse tantissimi hanno, no? nel loro cuore, di avere perlomeno un'esperienza artistica, se non una carriera artistica. Come si è trovato a lavorare con i più giovani?
È stata una bellissima esperienza, perché ogni giorno noi avevamo sul set almeno minimo 30 bambini, ma siamo arrivati anche a 50 probabilmente. Erano ragazzi, noi abbiamo girato in Costa Azzurra e a Monte Carlo, quindi erano ragazzi che erano di diverse nazionalità, che frequentano la scuola internazionale lì del posto, per cui è stata una bellissima esperienza vedere comunque la loro energia, la loro voglia di mettersi a disposizione del progetto, il grande divertimento soprattutto, perché loro prima di tutti si sono divertiti. Sì, parlando appunto di temi non cupi, è vero, perché in questo caso diciamo che la storia, che è quella del frequentare appunto una storia di una scuola di talenti, diciamo che diventa un pretesto per mettere in scena delle danze, dei balli, della musica, dei canti, quindi sì, effettivamente è un tema molto molto leggero.
Come si è trovato, adesso non posso non chiederglielo, a dirigere, insomma, veramente un mostro sacro come John Savage?
Sì, inizialmente c'era un po' di timore, diciamo, però in realtà John è una persona gentilissima, per cui è stato, diciamo che dopo il primo shock è diventato tutto molto più semplice, perché anche lui si è messo a completa disposizione, quindi ascoltava ogni consiglio, io mi affidavo ovviamente a lui, per cui per me è stata un'emozione, insomma, la prima volta con un attore di questa caratura internazionale. Sì. Ma non ci sono stati assolutamente problemi, perché diciamo che lui era una sorta di bambinone sul set, era il bambino aggiunto, perché ecco. si è divertito moltissimo, ecco, a fare questo ruolo, a interpretare questo ruolo, a stare insieme ai bambini, insomma, si vedeva questa cosa.
Sì, uno dei temi ovviamente poi del film riguarda anche ad un certo punto del film il bullismo, che è una delle cose che purtroppo tra i giovani appunto circola. Come ha affrontato questo tema? Come ha lavorato appunto con i ragazzi? Qualcuno di loro ne era stato vittima? Qualcuno di loro sapeva di che cosa si parlava? Com'è andata?
Ma il fatto di affrontare il tutto con molta leggerezza e insomma, per fare di un film una sorta di favola, nel senso che il film comunque non c'è molto realismo, cioè si vedono questi ragazzi che sono chiamati bulli che scendono delle motociclette, ma sono talmente piccoli anche loro di età che, come dire,
è una tenerezza.
Esatto, è una cosa fiabesca, quindi non c'è stato nemmeno il bisogno di affrontare questi argomenti, di parlarne in modo serio, è stato più un modo forse per riderci su, ecco.
Ok, per sdrammatizzare quindi anche appunto questi aspetti così un po' drammatici della vita.
Sì.
Bene, grazie allora a Christian Scardigno, che è, lo ripetiamo, il regista del film Teen Star Academy, che sarà sugli schermi italiani a partire dall'8 giugno e che ripropone appunto il cinema per famiglia, come diceva appunto un genere che può invitare le famiglie a ritornare insieme al cinema, anche i genitori ad accompagnare i loro bambini appunto nelle sale cinematografiche. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Se dovessimo pensare ad un nome e ad un volto che immediatamente ci riportano l'idea stessa del cinema, più ancora di Charlie Chaplin, più ancora di Greta Garbo, più ancora di Orson Welles, quel nome, quel volto sarebbero quelli di Marilyn Monroe, di cui tra qualche giorno, il 1° giugno, ricorrerà il 91° anniversario della nascita. Come sapete, Marilyn è morta giovanissima, in realtà aveva appena compiuto 36 anni, è morta il 5 agosto del 1962, in circostanze mai del tutto chiarite. La Monroe è stata un po' l'espressione paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, ma dietro quell'immagine si nascondeva invece lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice fraintesa, dall'enorme talento scoperto soltanto più avanti appunto dai suoi ammiratori. Etichettata da subito come dame blonde, quindi come oca bionda, prigioniera di un'avvenenza tanto abbagliante quanto artificiale, venne messa sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però in verità non sembrava credere veramente nel suo potenziale, tanto da affiancarla in più di un film ad altri nomi che rappresentavano invece una sorta di sicurezza al box office. Per esempio in Gli uomini preferiscono le bionde, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone è quello della bruna Jane Russell. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario, Marilyn Monroe è affiancata da Lauren Bacall e da Betty Grable. E anche se il grande successo arriva grazie a ruoli di surreale ingenuità come quelli appunto citati e come il di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva esordito in film di tutto rispetto come Giungla d'asfalto di John Huston o Eva contro Eva di Mankiewicz, in cui era accanto a Betty Davis, sia pure ovviamente in ruoli piccolissimi, e aveva dato prova ad un talento più inquietante quando era stata protagonista di Niagara di Hathaway e di La tua bocca brucia. In particolare questo ultimo film di Ward le aveva offerto l'occasione di esplorare un personaggio disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva trovato espressioni dolenti e smarrite che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto 10 anni dopo, e cioè negli Spostati di John Huston. Ma la prima metà degli anni 50 la vede trionfante proprio nei ruoli di dame blonde. Ascoltiamo a questo proposito Diamonds Are a Girl's Best Friends, una delle sue canzoni più famose, tratta da Gli uomini preferiscono le bionde.
French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are girl's best.
Determinata a raggiungere una credibilità di attrice, nel 1955 la Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. Ed è forse questo il momento d'oro della sua carriera. E la Monroe infatti diede una prova d'attrice superba in Fermata d'autobus di Joshua Logan e surclassò Laurence Olivier, che si illudeva di surclassare lei, ne Il principe e la ballerina, con la regia dello stesso Olivier. Alla fine del decennio 50 arrivano poi i capolavori, a partire da A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, un film culto della commedia americana, diretto appunto, vi dicevo, da Wilder nel 59, interpretato da Tony Curtis, Jack Lemmon e naturalmente Marilyn Monroe. Wilder aveva già girato nel 1955, quando la moglie è in vacanza appunto con la Monroe, e aveva deciso, in quel momento aveva dichiarato, che non avrebbe mai più lavorato con lei a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Ma quando seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che si era dichiarata interessata al ruolo della protagonista, ritornò sulle sue decisioni. La lavorazione fu di nuovo difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva. Ma, come poi Billy Wilder ebbe modo di dire in alcune interviste in seguito, lui diceva: ho una zia che è un modello di puntualità, ma nessuno andrebbe al cinema a vederla. Tony Curtis, in particolare, ebbe alcune espressioni non proprio gentili nei confronti della sua partner. Avrebbe detto che baciare lei era come baciare Hitler. E però spiegò appunto queste sue espressioni, queste sue dichiarazioni, con il fatto che nel montaggio definitivo erano state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava del 32esimo Chuck, quando lui o Lemmon erano magari esausti e quindi meno convincenti. Il film è ambientato in Florida, in verità fu girato a San Diego, all'Hotel Coronado. Sin dall'inizio il film si apre in modo alquanto anomalo per un film comico, il massacro di San Valentino. Occorreva, questo è quanto dichiarò Billy Wilder, un impatto traumatico, violento, per rendere credibile il fatto che due giovanotti innamorati di Marilyn Monroe continuino a non rivelarsi e mantengano il travestimento da donna che hanno adottato per sfuggire ai gangster, che sono appunto gli autori della strage, di cui loro sono stati involontari testimoni, che quindi vengono cacciati appunto dai gangster. Ma il gioco del travestimento non finisce qui, perché Joe Josephine si traveste ulteriormente da miliardario Shell, il personaggio interpretato da Tony Curtis, per conquistare appunto la bella Sugar, facendo il verso, ma lo si coglie però soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere e di identità nascoste o assunte pretestuosamente viene sottolineato anche dall'uso degli oggetti nel film. Se ricordate, c'è il carro funebre all'inizio che nasconde in realtà le bottiglie di liquore sotto i fiori, l'agenzia di pompe funebri che si rivela essere invece un club con vendita di alcolici, il tavolo sotto il quale Joe e Jerry si nascondono, la torta di compleanno che nasconde il killer, il paralitico in carrozzella e il suo accompagnatore, a cui appunto Joe e Jerry si sostituiscono. Quindi niente è ciò che sembra, tutto si rivela essere il contrario di ciò che appare. Il miliardario si rivela un musicista squattrinato, Daphne è un uomo, il motoscafo, perfino il motoscafo naviga all'indietro, e anche il titolo della canzone più bella del film, che adesso ascolteremo e che è eseguita appunto dalla Monroe e che si intitola I'm Through With Love, cioè ho chiuso con l'amore, e invece è il momento in cui per lei l'amore comincia.
I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby. I'm through with love.
A qualcuno piace caldo di Billy Wilder fu dunque uno dei due grandi capolavori della carriera della Monroe, girati appunto alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. L'altro film, l'ultimo completato dalla Monroe, fu Gli Spostati, il film di John Huston del 1961, scritto da Arthur Miller, marito della Monroe. Il cast è eccellente, ci sono Clark Gable, Montgomery Clift, Ellie Wallach, Thelma Ritter e naturalmente appunto la Monroe, moglie dell'autore, per la quale il testo fu scritto come una sorta di malinconica elegia. La Monroe desiderava che suo marito scrivesse per lei un ruolo, ma sperava che lui le donasse una parte dietro cui nascondersi, un ruolo nel quale perdersi. Invece lui le ritagliò un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità patologica e anche alla sua testarda mania di autodistruzione. E dunque The Misfits, questo era il titolo originale appunto degli Spostati, che significa coloro che non hanno trovato una loro collocazione, un po' come le pedine di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono all'inizio del film. Si tratta di uno strano western, ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi, un po' malassortito, si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi. Ma i cavalli sono destinati al macello per farne poi mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate invece alla nobiltà, alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto, che non offre dunque né nascondigli né alibi. Seconda stella a destra, poi dritti fino al mattino. Questa è la direzione, lo ricorderete, per L'isola che non c'è, per Neverland. E proprio una stella, in una scena del film, seguono Clark Gable e Marilyn Monroe proprio nel finale degli Spostati. La loro meta è la stessa, appunto, Neverland. E noi, con la musica di Alex North, composta appunto per i titoli di testa degli Spostati, chiudiamo questa nostra puntata. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.